e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor,
liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 4 minuti primi, quasi 5, oggi è mercoledì 5 novembre, e inizia la conta trasmissione Contro il carcere, che viene appunto ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Dunque, questa settimana molti giornali hanno parlato molto negli ultimi giorni, soprattutto dopo la sentenza di assoluzione in appello dei medici condannati in primo grado per la morte di Stefano Cucchi. Chiaramente ci sono stati tanti articoli, tutti ne hanno parlato, un po' tutti, però è uscita fuori rabbia, indignazione da molti giornali, cioè, il problema è, e poi ci sarà anche una manifestazione indetta dalla famiglia. La famiglia ha incontrato anche la Procura della Repubblica di Roma, che sono gli inquirenti, quelli che hanno fatto l'indagine, che hanno diretto l'indagine perlomeno per la morte di Stefano Cucchi, e che aveva manifestato la Procura la volontà di riniziare l'inchiesta. Però pure qui c'è un problema, perché non è facile riniziare un'inchiesta dal punto di vista anche procedurale, ci vogliono elementi nuovi, che comunque, ma quello che tutte queste cose, interviste, avvocati che ricorreranno in appello e in Cassazione, insomma, si vede. Il problema che di tutte queste faccende, no? Abbiamo il caso di Stefano Cucchi, 31 anni, ucciso nelle mani delle forze dell'ordine, Aldo Bianzino, 44 anni, uguale, Federico Aldoranti, 18 anni, Marcello Lonzi, 29 anni, Giuseppe Uva, 43 anni, Manuel Eli Antonio, 22 anni, Riccardo Rasman, 34 anni, Stefano Frapporti, 50, Stefano Consiglio, 16 anni, e tanti, tanti, tanti altri morti nelle mani delle forze dell'ordine. E allora, io il problema non è adesso urlare, sì, bisognava condannare i medici, bisognava condannare gli agenti. Il problema è che dovremmo veramente fare in modo che queste cose non succedano più. Anche perché se, come sappiamo, in tutti i casi che avvengono di infrazione della legge, una sentenza di condanna non risolve la situazione, cioè non fa in modo che certi fatti non succedano più. Soprattutto quando coloro che dovrebbero essere colpiti, e in gran, quasi mai lo sono appunto le stesse forze dell'ordine. Il punto, io non so quali sono gli obiettivi, né non ho letto ancora, uscirà in questi giorni, lo leggeremo, il volantino, l'appello, le parole con cui si indice la manifestazione di sabato, ma anche tutta questa indignazione. Se volete vi leggo i titoli, anzi così. Leonora Martini sul Manifesto, caso Cucchi tutti assolti, allora Stefano è vivo, domande, punto interrogativo, oppure il Fatto Quotidiano, tutti assolti, il solo colpevole è Stefano, e poi quindi continua il Fatto Quotidiano, l'appello salvagenti, medico infermieri che si sono abbracciati in aula, la madre dice l'hanno ucciso 3 volte, Giovannardi ha detto è giusto così, Stefano Cucchi si è suicidato o forse è morto nel sonno, o forse è un finto male incurabile che non ha detto a nessuno, insomma, le vergogne dette, come alcuni sindacati di polizia hanno detto, ma quello era un drogato, è morto perché era drogato, e via. Ma Manconi ha detto sul garantista un macigno sulla speranza di avere giustizia, ecco. Ancora sul Sole 24 Ore invece il titolo più anonimo, morte di Stefano Cucchi tutti assolti in appello, e così via, tante cose. Ma quello che non, quindi tutti quanti invocano che cosa? La giustizia. Ora, a parte che la giustizia è un termine molto astratto, molto generico, sta veramente oltre le nuvole, talmente alto, perché poi è impalpabile. Che cos'è la giustizia? Ognuno lo intende a modo suo, e comunque in questo Stato il potere costituito in questo Stato ha fatto le leggi e organizzato la giustizia di questo Stato in un certo modo. Quando avviene un fatto, come nel caso appunto la morte di Stefano Cucchi, c'è l'inquirente, che è appunto la procura, e quindi il pubblico, quello che sarà, diventerà pubblico, la procura della Repubblica del posto dove è avvenuto il fatto, che dirigendo le forze, la polizia e i carabinieri, fa l'indagine. Tutto questo diventa l'atto di accusa che il PM porta in aula. Poi c'è la difesa ovviamente di coloro che sono stati accusati, e i giudici decidono se è colpevole o innocente, e nel caso colpevole quanti anni dare. Questi sono i personaggi che esercitano in quei casi specifici la giustizia, 5, 6, 7 persone, non di più. E allora il problema qual è? Il problema non è tanto questo, che dobbiamo fare, cambiamo la testa a quella gente? Ma poi il problema non è tanto questo, il problema è molto più importante, e è quello che fa stupore, per non dire un'altra parola un po' più cattiva, è che in, fino a qualche mese fa tutti i giornali parlavano della tirata d'orecchie che alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quella che ha sede a Strasburgo, aveva fatto nei confronti dello Stato italiano per come teneva le carceri, per come tiene ancora le carceri, multa salatissima nel 2010-2011, poi tirata d'orecchie per dire che doveva abbassare il sovraffollamento e comunque ripristinare un po' cioè la vivibilità delle carceri, altrimenti altra multa salata, e così via. Però bastava leggere quella paginetta, non di più, delle indicazioni date dalla Corte Europea, che erano su alcuni punti molto precisi, di cui i giornali e anche i politici hanno tenuto soltanto il sovraffollamento presente. Ma non parlava solo di sovraffollamento quella pagina, anzi il principale atto d'accusa contro lo stato delle carceri italiane era il fatto che le carceri italiane sono molto piene di persone innocenti, non ancora condannate. Questo era l'elemento centrale dell'accusa della Corte Europea, cioè nelle carceri italiane vi è circa il 38-40% di persone non ancora condannate, quindi formalmente innocenti, stanno in carcere e non ci dovrebbero stare, se non in casi particolarissimi, cioè persone in cui si è sicuri che rifarebbero lo stesso reato oppure cancellerebbero le prove, ma proprio 3, 4, 10 casi, tant'è vero che la media europea va dal 12 al 14% delle persone in carcere non ancora condannate. È alta anche quella europea, è molto alta, però per esempio la Germania sta all'11%, alcuni paesi del sud Europa, tristemente, Spagna, Italia, Grecia, alzano anche la Francia un po' questo livello. Invece si dovrebbe rimanere qualche unità delle persone di cui c'è la prova che, se non messe in carcere prima ancora del processo, questo per ragionare con i meccanismi della cultura giuridica dominante, non quello che dico io, che io in carcere non ci metterei nessuno, lo sapete benissimo, lo ripetiamo fino alla nausea, e che le carceri andrebbero abolite. Ma parlando con la cultura giuridica esistente, quella che si è poi tradotta in leggi, in capitolati, in regole, le persone non condannate non dovrebbero stare in carcere. E facciamo un passo indietro: non dovrebbero stare in carcere e non dovrebbero stare nelle mani delle forze dell'ordine. Tutte queste persone che ho nominato prima, a cui mando un abbraccio anche se non sono più in vita, appunto da Stefano Cucchi fino a Stefano Frapporti, Giuseppe Uva, Aldo Vrandi, Elio Antonio, Lonzi, eccetera, sono morti quando stavano nelle camere di sicurezza dei commissariati o delle caserme dei carabinieri. Quello è il punto centrale. Perché? Perché ancora peggio che nel carcere, in quei luoghi lì non ci sono altre voci, non ci sono altri testimoni, non ci sono altre persone che possono in qualche modo inibire la volontà di pestaggio da parte delle forze dell'ordine. Ci stanno le forze dell'ordine e la persona arrestata. Quello è il punto centrale, il punto di massimo attrito, ma non lo dico io, ci stanno decine e decine di libri che spiegano che il punto centrale di critica, di crisi anche, di crisi che non funziona tutta la giustizia europea, ovviamente per noi al 100%, per altri in percentuali cadente, per noi non funziona assolutamente il fatto che una persona arrestata venga tenuta alcuni giorni nelle mani esclusive della forza che l'ha arrestata, la forza pubblica, senza che ci sia un altro testimone. Questo è il punto centrale, è lì che dobbiamo colpire, dobbiamo cambiare, almeno lì, pur mantenendo, visto che adesso stravolgere tutto in questi giorni è impossibile farlo, ma soltanto se si mette al centro una richiesta precisa, per esempio cambiare il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULCS in sigla, che fa pure schifo come sigla, TULCS sembra un topo, un ratto di fogna, comunque è proprio un ratto di fogna, perché il TULCS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stato scritto nel 1930, firmato dai ministri di Mussolini, quindi in pieno regime fascista, e del fascismo ha tutte le caratteristiche, ma proprio tutte, nel senso di dare pieni poteri alle forze dell'ordine nei confronti del cittadino, per esempio la richiesta di documenti in qualunque ora, le perquisizioni per strada, la possibilità di fermarti, di portarti in caserma, cose allucinanti che in nessuno stato liberale, non dico in quelli che in una società che vorremmo noi, ma nemmeno negli stati liberali diciamo esiste. Poi chiaramente un po' tutti si stanno adeguando al sistema, stanno copiando noi invece che il contrario, cioè come, in quanto noi abbiamo le leggi soprattutto di pubblica sicurezza che sono esattamente quelle che Mussolini fece scrivere ai suoi ministri, ai suoi tecnici, insomma, no? E che ancora piacciono molto a tutti quelli che hanno calcato quel Parlamento, che è l'organo decisivo, quello che fa le leggi, il legislatore di questo paese. Bene, quindi dicevo, il problema è quello, e il problema è che una persona arrestata sta alcune ore o alcuni giorni nelle mani, senza altri testimoni, senza altri occhi che vedano, nelle mani delle forze dell'ordine. Questa è una cosa che deve essere cancellata, questo è l'obiettivo centrale, per evitare che altri Stefano Cucchi, altri Giuseppe Uva, altri Marcello Lonzi possano effettuarsi, altri Bianzino e così via. Bisogna assolutamente fare in modo che ci sia, facciamo in modo che qualcuno faccia una proposta di legge. Se vogliamo operare dentro questo percorso istituzionale, facciamo in modo che con la forza, con le mobilitazioni, ma puntiamo questo unico obiettivo. Non ci interessa adesso riaprire i processi, ma ci interessa fare in modo che non avvengano più questi fatti. Come fare? Semplicemente cambiare la norma che una persona arrestata sia nelle mani esclusive e totalizzanti delle forze dell'ordine. Basta mettere una norma che dica: una persona arrestata può essere condotta in caserma soltanto se, quando arriva l'avvocato, quindi degli occhi che possono impedire, in quanto eventuali testimoni possono testimoniare le percosse, le botte che portano alla morte. Questo è l'unico fatto. Ora è chiaro che se questo è l'obiettivo che si può realizzare forzando, facendo manifestazioni con questo obiettivo, non con altri fumosi, parlare della giustizia, che vuol dire? Non è nemmeno questa la giustizia, questo sarebbe un tampone per evitare appunto altre morti, non sarebbe la giustizia, sarebbe un modo di evitare appunto le morti. Ora dice come fare, però, visto che anche se si fa la pressione per fare questa modifica di regolamento delle forze di pubblica sicurezza, nel frattempo che fare? A quel punto dobbiamo prendere noi in carico il problema, dobbiamo fare in modo che in ogni quartiere i commissariati di pubblica sicurezza, le caserme dei carabinieri stanno nel territorio, nei quartieri dove abitiamo, spesso molto vicine a noi, a dove abitiamo noi. Bene, in ogni quartiere, in ogni territorio si deve organizzare un comitato, consiglio, chiamatelo come volete, cioè una realtà auto-organizzata di zona che affianca tutti gli altri problemi: affrontare il problema della casa, dei trasporti, delle utenze, del caro affitti, tutto quello che è del salario, del lavoro, eccetera, affronti anche questo problema. Cioè, se si allertano i 1000 occhi, 10.000 occhi, 100.000 occhi di un quartiere, di un territorio, è ovvio che qualcuno vede che una persona è stata portata dentro il commissariato o la caserma. Inoltre quella persona ha dei conoscenti, eccetera, per cui si viene a sapere che una persona è stata portata lì. Bene, se dopo poco tempo che la persona è stata portata nella caserma o nel commissariato, quindi nelle celle di sicurezza, il luogo più pericoloso in assoluto di tutti i paesi, e questo lo dice Amnesty International, non lo dico io, dice anche la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU, quindi dall'ONU dicono: attenzione alle camere di sicurezza, è lì il vulnus del diritto delle persone arrestate. Bene, e quindi si viene a sapere, perché se uno è presente nel territorio si viene a sapere, si fanno dei presidi sotto, a fianco, vicino alla caserma o al commissariato, e la presenza delle persone fuori che si fanno sentire semplicemente urlando, dicendo delle cose, anche cantando, questo è una deterrenza per gli agenti che vorrebbero menare, colpire, pestare la persona arrestata. Queste sono le due cose da fare, questo nell'immediato, e cercare di cambiare appunto il regolamento di polizia, ossia il regolamento del fatto che una persona arrestata deve andare nella camera di sicurezza senza alcun testimone. Il resto è aria fritta, sono chiacchiere, spesso per scrollarsi addosso delle responsabilità. Questi tra i titoli che abbiamo letto, alcuni sono giornalisti, altri sono parlamentari, Manconi e tanti altri, insomma, no? Ora, io capisco, sono pochi quelli che hanno un minimo di attenzione così garantista al meccanismo della cosiddetta giustizia, però insomma, almeno ma si può fare anche di che presentassero, insomma, una proposta di legge che cambia il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, impedendo appunto l'arresto senza altri testimoni e la detenzione in una cella di sicurezza di una persona arrestata. È una cosa che si può fare, è una cosa che è presente anche in altri paesi, quindi si può fare benissimo. Certo, non è che questa classe dirigente attualmente al potere in Italia, questo Parlamento attualmente seduto in Italia, ha diciamo la consapevolezza, la coscienza per fare questa cosa, però la pressione popolare potrebbero imporre. Nel frattempo facciamo quell'altra cosa, la presenza sui territori è inevitabile, cioè è l'unica salvezza, altrimenti questi casi si ripetono, le chiacchiere continuano. La gran parte delle cose dette sul il processo a Stefano Cucchi e sulla sua morte sono chiacchiere da bar, senza nessuna base scientifica ragionata che possa veramente modificare le cose. Chiacchiere così, tanto per far vedere che uno si è indignato, e così c'è tutta questa corsa all'indignazione che non produce assolutamente nulla. E la richiesta di dire vogliamo giustizia, ma che è la giustizia? Quale giustizia? Dove sta la giustizia? È una parola astratta, inutile e veramente da non usare molto spesso. Va sempre accompagnata da un aggettivo, da altri sostantivi, insomma va definita, perché la giustizia così non serve a niente.
Oh Lord, help me to walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. And Lord, help me to smile, another smile, just one more smile. Don't think I can do things on my own. I never thought I needed help before. I thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. And with a humble heart on bended knee, begging you please for help. Come down from your golden throne to me, to lowly me. I need to feel the touch of your tender hand. Release these chains of darkness. Let me see, Lord, let me see just where I fit into your master plan. I never thought I needed help before. Thought that I could get by myself. Now I know I just can't take it anymore. And with a humble heart on bended knee, begging you please for help. With a humble heart on bended knee, I'm begging you please for help.
Allora, 15:24, era il 22 ottobre, lo ricordate, del 2009, esattamente 5 anni e qualche giorno fa, che Stefano morì, fu ucciso. visto che non è morto di morte naturale, è veramente stato ucciso. Bene, da allora, da quel 22 ottobre 2009 ad oggi, primi di novembre del 2014, quindi dopo 5 anni e una settimana, sono morte 893 persone. 893 persone detenute o in carcere oppure in, comunque nelle mani delle forze dell'ordine, dello Stato, delle forze che rappresentano lo Stato. Questo è l'elemento centrale ed hanno tutte, pur essendo avvenute in situazioni a volte diverse, formalmente diverse e sicuramente con dinamiche specifiche, ciascuna ha una dinamica specifica, hanno però un punto in comune, quelle di essere avvenute queste morti in situazioni appunto in cui la persona morta era nelle mani esclusive delle forze dell'ordine, cioè camere di sicurezza, arresto per strada oppure in carcere, in isolamento eccetera. E non c'era in presenza altre persone che potevano intervenire o testimoniare, soprattutto non potevano intervenire per fermare il massacro. Questo è il punto centrale e questo è l'elemento che dobbiamo aggredire, altrimenti prossimi 5 anni si faranno ancora processi lungaggi per questa, per tutti questi ragazzi o uomini che, e anche donne ci stanno, anche se la gran parte abbiamo visto i nomi sono uomini, uccisi dalle forze dell'ordine, sono persone che sono state appunto fermate per qualunque circostanza e dopodiché la polizia o i carabinieri hanno potuto infierire su di loro senza che altre persone, altri presenti potessero intervenire. Questo è l'elemento centrale, questo qui denota uno stato di polizia, mettetela come vi pare, ma i testi storici che raccontano come sono organizzate le società e la loro tra virgolette giustizia e la loro tra virgolette giustizia ci raccontano che quando le cose avvengono di questo livello e quando i numeri sono di questa portata, 893 persone in 5 anni uccise dalle forze, in presenza delle forze dell'ordine, comunque è chiaro che qualcosa non funziona, più che qualcosa, siamo in uno stato di polizia. Ora, senza mettersi a fare tutti i grandi slogan inutili, ma se vogliamo spesso inutili, perché se non uno slogan ha un senso se poi diventa pratica reale, giusto, no? Impediamo le morti di Stato, è un bello slogan se però diventa pratica reale, ossia si mette la gente che dice questo slogan, si mette in moto, si mettono in moto, si organizzano sul territorio, perché i commissariati delle caserme stanno lì, non stanno in cielo, stanno sul territorio e nemmeno nel deserto, stanno vicino a casa nostra, vicino al mercato, vicino dove andiamo a fare la spesa o comunque ci passiamo, vicino alla fermata dell'autobus, della metropolitana, vicino a, che ne so, a dove abitiamo eccetera eccetera, stanno lì. E quindi è possibile buttarci un occhio, più che un occhio, i 1000, i 2000, i 100.000 occhi delle persone di quel territorio. E questo controllo va fatto, è il controllo dal basso, è il controllo proletario che dobbiamo fare. Quanti morti sarebbero risparmiati se ci fosse stato quel controllo immediato? E qui parliamo solo dei morti, ma ci stanno altri fatti avvenuti nelle caserme e non è proprio qui a Roma, vicino, nemmeno tanto lontano da dove stiamo noi trasmettendo, qui a San Lorenzo, nemmeno tanto lontano al quadrario, in un commissariato avvenne, per una donna avvenne uno stupro e se ne parlò tutto quanto, ora la cosa è finita nel nulla, perché le cose sì, se la mettiamo sui processi, come no, ci abbiamo l'esperienza di Genova, massacri, torture diciamo prese in carico dalla stampa internazionale. La stampa internazionale dopo Genova del 2001, il luglio del 2001 a Genova, la manifestazione di 300.000 contro il summit eccetera eccetera, bene, ha avuto tantissimi processi che sono durati 10 anni e non è che è successo niente, non è cambiato nulla. Perché? Perché quella era la strada totalmente sbagliata, era proprio perché i cosiddetti indignati o indignate si mettessero l'anima in pace. Io mi sono indignato, io ho fatto la pressione qui, ma quale pressione? Non c'è da fare nessuna pressione, c'è da organizzarsi, perché l'attività concreta organizzata dal basso impedisca questi fatti. E non è così difficile, basta che ci siano dei testimoni nel momento in cui una persona viene arrestata dalle forze dell'ordine, dei testimoni che è anche la gente che va fuori del commissariato e porta le proprie come dire, testimonianze, si fa sentire, e se si fa sentire quelli che stanno dentro non pestano, così come le carceri. Nelle carceri la gente muore, se ne muore, si muore, muoiono tanti. Abbiamo visto giorni fa che appunto si diceva prima che la colpa era il sovraffollamento, hanno fatto delle leggi, dei cosiddetti decreti svuota carceri, che comunque 10.000 persone sono diminuite, oggi sono 57-58.000 in carcere, non i 68-69.000, calato il numero delle persone, quindi meno sovraffollamento, uguale morti, i morti sono uguali, gli stessi, perché non è il sovraffollamento che produce il morto, né il suicidio né il morto per mancanza di malattia, è proprio il sistema reclusivo, detentivo, punitivo, è il carcere o comunque l'arresto che producono la morte. Il fatto che chi ti tiene in custodia, guardie, polizia penitenziaria, carabinieri, eccetera, si sente onnipotente. Onnipotente, quindi può esercitare qualunque cosa, a meno che non ci siano altre persone, altri testimoni, altre gente che faccia sentire la propria azione. Questo è l'unico modo per rapportarsi, perché poi quel processo dal basso, quell'auto-organizzazione dal basso che impedisce, che si fa sentire e impedisce il maltrattamento, il pestaggio o anche la morte di questo o di quello, bene, quella cosa lì potrà diventare domani un modo diverso per organizzare la società dal basso, quindi tutte le cose, il problema della casa, del lavoro, del salario, ma anche del cosiddetto ordine pubblico, della sicurezza, può essere garantita soltanto da quel fatto lì. Ora, 893 morti in 5 anni sono tanti, è una strage, sembra, sono numeri da guerra, non è una cosetta così, ci avviciniamo a 1000, insomma, quindi va messa da parte l'indignazione, che credo che sia una cosa molto opportunista per dire due baggianate, e così pulendosi la coscienza, facendosi belli di fronte a chi ti legge, se stai su un giornale stampato, oppure chi ti ascolta se stai in televisione, e però poi in realtà lascia le cose come sono, quindi non porta nessun cambiamento.
Partners this world's ever seen, together we're close as can be, but sometimes it's hard to find time in between to tell you what you mean to me. You are the rose of my heart, you are the love of my life, a flower not faded nor falling apart. If you're tired, rest your head on my heart, rose of my heart. When sorrow holds you in its arms of clay, it's raindrops that fall from your eyes, your smile is the sun come to earth for a day, you brighten my blackest of skies. You are the rose of my heart, you are the love of my life, a flower not faded nor falling apart. If you're cool, let my love make you warm, rose of my heart. Hard times are easy times, what do I care? There's nothing I'd change if I could. The tears and the laughter are things that we share. Your hand in mine makes it good. You are the rose of my heart, you are the love of my life, a flower not faded nor falling apart. If you're cool, let my love make you warm, rose of my heart. You
the love of my life. A flower not faded nor falling apart. If you're cool, let my love make you warm, rose of my heart.
Allora, le musiche che usiamo oggi per inframmezzare il parlare sono canzoni di Johnny Cash. Johnny Cash è un grande cantante americano che è stato molte volte in carcere, molto tempo anche in carcere, quindi conosce bene la situazione e l'ha cantata molto bene nelle sue canzoni. Ha fatto anche un famoso concerto in una delle più grosse carceri statunitensi e qui ha avuto migliaia di persone che lo ascoltavano e l'applaudivano e insomma, quindi se ne intende della materia di cui parliamo. Altro problema. Allora, la Corte Europea non si è fermata a quella sanzione che abbiamo detto, prima multa, poi richiamo, ancora richiamo, insomma, poi per la situazione delle carceri italiane. Si è passata a vedere anche lo stato dei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Ha verificato che c'è sovraffollamento in questi centri di accoglienza per richiedenti asilo e le condizioni di vita sono completamente inadeguate. Non lo diciamo noi, lo dice la Corte, la grande camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi autorità del tutto non dovrebbero essere discusse dai chiacchieroni italiani. È una situazione che è stata ovviamente come sempre la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come la questione delle carceri venne a seguito della sentenza Torreggiani, un detenuto che ha fatto ricorso, qui è venuta a seguito della sentenza di Tarakel depositata ieri in cui appunto, che è una sentenza di una persona che stava era un richiedente asilo che stava in una casa di un centro di accoglienza in un CARA, centri di accoglienza richiedente asilo in sigla sono CARA, e che appunto è stata depositata questa sentenza dopo aver fatto da parte degli esperti della Corte Europea un sopralluogo nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e noi che ha verificato che le condizioni sono completamente condizioni di vita inadeguate. Per tutto ciò ha ordinato, quindi non è uno scrivo, ha ordinato alla Svizzera di non inviare in Italia i richiedenti asilo. A meno che le autorità italiane non forniscano specifiche garanzie individuali a quella persona, cioè per ogni ci sono delle persone richiedenti asilo che vogliono venire in Italia, no? Però attualmente stanno in altri paesi, la gran parte appunto sta in Svizzera, perlomeno questa sentenza è venuta a seguito di una persona che stava in Svizzera, voleva venire in Italia, l'Italia l'aveva richiesto e la Svizzera appunto li portava, come tra tutti i paesi, cioè questi paesi europei c'è uno scambio di questi richiedenti asilo, no? A seconda dello Stato se li richiede o meno. Bene, la Corte Europea ha vietato alla Svizzera di esportare in Italia i richiedenti asilo perché in Italia non sono garantite le condizioni di vita, a meno che per ognuno delle persone il Ministero della Giustizia e dell'Interno devono fare una dettagliata analisi per garantire che quella persona verrà trattata secondo le modalità ritenute valide dalla Corte Europea. Quindi pensate come siamo messi, peggio che le carceri sono i CARA, i centri di accoglienza per richiedenti asilo. Ma non è che i CIE non ne parliamo, perché poi la Corte Europea interviene appunto su casi specifici e poi da lì fa il discorso generale, ma sui CIE già l'ha fatto. I CIE sono inadeguati, sono dei lager vergognosi. In Italia siamo a questo livello, cioè non c'è partendo dai posti di lavoro, che sapete sono luoghi dove vige lo schiavismo, il furto sulla busta paga è peggio che e immaginate quindi carceri, commissariati, celle di sicurezza, CIE, centri di accoglienza, insomma qui siamo messi, è così. Bene, e quindi la Corte Europea, la Corte di Strasburgo ha affermato che che l'Italia è un paese che non assicura standard di vita adeguati per richiedenti asilo. La situazione dell'Italia è l'ultima, la penultima, dopo l'Italia in situazioni peggiori c'è soltanto la Grecia, che pure lì come trattano i richiedenti asilo c'è da mettersi le mani nei capelli. E vabbè, poi qui l'articolo del giornale che sta sul Sole 24 Ore, che non è un organismo sovversivo, questa persona era stata nel CARA di Bari, uno dei peggiori in assoluto, ma non è che gli altri siano migliori. Quindi racconta la storia di questa persona che ha fatto il giro dei CARA e quindi ha portato poi la Corte Europea a andare ad analizzare questi posti dove era stato. Va bene, dunque in Italia ci sono 14.000 le domande di asilo presentate nel 2013, l'Italia ha a disposizione spazi nei centri per richiedenti asilo solo di 9.600 posti. 14.000 sono i richiedenti asilo, 9.600 i posti, quindi anche lì vedete non solo sovraffollamenti, stanno uno sopra l'altro, quindi stesso sovraffollamento delle carceri al tempo che la Corte Europea sanzionò lo Stato italiano. E vabbè, quindi che dire, anche qui, i CARA non stanno nei territori dove abitiamo, stanno un po' fuori città in genere, no? Però si possono raggiungere, come i CIE un po', e però appunto si possono raggiungere, si può presenziare, nei CARA le persone in genere possono anche uscire, quindi si può organizzare qualcosa, non le solite chiacchiere, l'indignazione pure qui, si indignano tutti, ma che vi indignate a fare e che chiedete, e soprattutto a chi chiedete di cambiare i carceri, i CIE, i CARA, oppure le camere di sicurezza, oppure il comportamento delle forze dell'ordine, a chi lo chiediamo, a chi lo chiedete? C'è qualcuno del sistema così dell'Olimpo, delle classi dirigenti di cui ci fidiamo? C'è qualcuno che riscuote il nostro la nostra fiducia? Ovviamente no, quindi perché chiedere cose inutili? Sono chiacchiere da bar queste cose, questa indignazione. Il problema è diverso, è veramente diverso, è di prendere nelle nostre mani la risoluzione di questi problemi, e qui e altro non c'è da fare, altrimenti appunto sembra quasi un modo per salvarsi in corner, diceva qualcuno.
I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender, oh, her arms were warm, and she could smile away the thunder, kiss away the rain. And even though she's gone away, you won't hear me complain. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courtin' along October Hill, and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. It seems like only yesterday, as down the road I go, I've been a rover. I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way.
Allora, 15:45, ancora in diretta, ancora la conta su Onda Rossa. Dunque, l'Espresso in edicola da oggi, l'Espresso di questa settimana, c'è un articolo sul carcere e su un aspetto che si... raramente, ovviamente, perché i drammi, i problemi sono molto più grossi nel carcere, e raramente si tocca questo problema, quello del vitto, il mangiare. Cosa mangiano i detenuti, i reclusi e le recluse? Dunque, ovviamente non è che fa l'elenco del cibo che viene fornito, ma il costo di questo. La media, dunque, il cibo, la quantità di soldi che il Ministero della Giustizia spende per ogni detenuto va da 3,90 euro, nemmeno 4 euro, 3,90 fino a 3,50. Euro al giorno. Con questi soldi, con questi 3,50 euro, 3,90 euro, si deve fornire colazione, il pranzo e la cena. Queste, pensate che quantità. In più il fatto è che questa cifra è quella che il Ministero della Giustizia dà alle cooperative o ditte che vincono la gara di appalto. Questi appalti, ci dice l'Espresso, sono top secret, cioè manco fosse fornitura di armi strategiche o chimiche, sono top secret, cioè non usano, non si, per queste gare d'appalto, cui un istituto penitenziario fa la gara d'appalto per dare in appalto il vitto dei detenuti, non vengono usate le stesse procedure per gli altri appalti di cose pubbliche, quindi la pubblicità, la conoscenza eccetera, ma sono segreti. La Corte dei Conti ha analizzato queste spese, sono spese dello Stato, spese pubbliche, e la Corte dei Conti si accosta di questo grave problema. Intanto ha verificato una discrasia, qualcosa che non funziona, cioè appunto la media è 3,70-3,80 al giorno a detenuto, quello che sborsa, poi chiaramente c'è il guadagno della cooperativa o della ditta che fa, che produce il vitto, e quindi realmente di quantità di cibo viene fornita qualcosa che si aggira sui 3 euro, no? Ma è ovvio, perché ci devi pure guadagnare 3,20 euro, no? Qualcosa. Allora, ma la cosa bella è che la Corte dei Conti ha visto il preventivo del Ministero della Giustizia, che dice che negli anni che vanno dal luglio 2013 a luglio del 2017, cioè in questi quattro anni, il costo del vitto per i detenuti sarà 390 milioni di euro. Ora, non bisogna essere un grande ragioniere, un grande contabile, un grande economista per capire che qui c'è la truffa, perché voi fate il conto, facciamo il punto più alto, 3,90, se vogliamo essere signori, moltiplicatelo per le persone che stanno in carcere. Ora, oltre i 58.000 permanenti, siccome in un anno ci possono essere altri che entrano e escono, quindi facciamo 90.000 l'anno, vogliamo essere grandiosi, sicuramente sono di meno, comunque sono sui 70-80.000, comunque facciamo anche 80.000-90.000 l'anno, non ha importanza, potete fare pure 100.000 l'anno, moltiplicate 3,90 per questo numero, poi per 4 anni, e vedete che cifra viene. Con una matitina e 30 secondi di tempo potete vedere quanto dista il costo effettivo dai 390 milioni che il Ministero ha stanziato per questi 4 anni per il vitto ai detenuti. E la Corte dei Conti Questa veramente giustamente si è un po' indignata, perché dice qui insomma se c'è qualcosa che non funziona, si fa del, a parte questo fatto degli appalti top secret, cioè di non si sa a chi vengono dati, come vengono fatte queste gare d'appalto, qual è la il pedigree, cioè quindi tutto il percorso di queste cooperative che prendono in mano gli appalti, le eventuali denunce eccetera eccetera, vabbè, a parte questo, insomma, il conto non torna. E quindi dove vanno questi soldi? Le attrezzature delle cucine del carcere, però questa cosa dice per il vitto, quindi le attrezzature sono strutture. Insomma, la cosa, non so che dirà adesso, che farà la Corte dei Conti, qui l'Espresso non ce lo dice. Ci dice che appunto nonostante che diminuiscono i detenuti, perché con appunto con le leggi svuota carcere sono diminuite di circa 10.000 da due anni a questa parte, e qui quindi dovrebbe diminuire anche la spesa del vitto, e invece questa non solo pare che stia lievitando, sempre secondo la Corte dei Conti, e quindi c'è qualcosa che non funziona. Vabbè, vedremo quali saranno, che cosa succederà ancora, che cosa dirà la Corte dei Conti, se metterà, dovrà svuotare le carceri per far posto a tutti questi del Ministero della Giustizia che trattano gli appalti per il vitto dei carcerati.
And the night is cold, one sunny morning we'll rise, I know. And I'll meet you farther on up the road. Now I've been out in the desert, just doing my time, searching through the dust, looking for a sign. If there's a light up ahead, well, brother, I don't know. But I got this fever burning in my soul. Further on up the road, further on up the road, further on up the road, further on up the road. One sunny morning we'll rise, I know. And I'll meet you further on up the road.
Allora, 15:52, altra notizia, il ministro della giustizia Orlando, che non si sa ancora se la riforma del sistema sanzionatorio la farà lui o la farà la commissione di Gratteri, questa diatriba è ancora aperta perché c'è mezzo governo che diciamo spinge per Gratteri, compreso il premier Renzi, e perché vadano avanti le proposte di Gratteri, quelli di ribaltare tutto, di fare cambiare la polizia penitenziaria in polizia di giustizia che va a controllare in territorio, quindi con dei controlli asfissianti per chi va in misura alternativa, insomma queste cose qui, il controllo esterno rafforzato alle carceri, nonostante appunto non si capisce perché, poi comunque tutte queste cose strane, come dire, la videoconferenza nei processi è diffusa a quasi tutti i detenuti, insomma, e invece Orlando voleva fare una cosa un po' più leggera, della riforma più leggera. Comunque, a parte questo, che non sappiamo chi vincerà dei due delle due aree che interessano il governo, ha fatto una circolare a tutte le regioni Orlando, il ministro Orlando, per la chiusura degli OPG entro marzo del 2015. È il quarto rinvio che l'attuale sindaco di Roma era allora a capo di una commissione del Senato che aveva ispezionato il 4 anni fa aveva ispezionato il gli OPG, i manicomi criminali, i 6 OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, e avevano visto, molti erano venuti di volta a stomaco, queste cose qui, mi ricordate, fecero pure una puntata televisiva, insomma, no, per fecero vedere queste riprese allucinanti. A quel punto il Senato si riunì di fretta e poi questo provvedimento passava alla Camera per la chiusura degli OPG, però non chiusura nel senso di abolire il controllo reclusivo delle persone cosiddette malate di mente, ma per trasformare i 6 OPG a livello nazionale in tanti piccoli OPG a livello regionale, perlomeno per riavvicinare un po' le persone malate di mente alla propria vita, diciamo, alla famiglia, alle persone con cui vivono, e soprattutto per togliere quel grosso sovraffollamento, cioè questi mastodonti lager, quelli sono ovviamente il peggio che esiste. Di tutte le cose abbiamo detto, l'OPG è la cosa ancora più devastante. Il lager di Auschwitz, insomma, non ha molto da invidiare a questi OPG. E quindi farne dei piccoli, non sopra i 20 posti a livello regionale, quindi levare questa grossa fatica, quindi, e poi rafforzare un po', dice, questa legge fatta a caldo sull'emozione, che bisognava invece della reclusione favorire il controllo esterno, cioè le persone che vanno al centro di igiene mentale la mattina e poi riescono il pomeriggio e poi tornano a casa loro. Tutta questa cosa, siccome le regioni non erano pronte, siccome tutti questi meccanismi qui, è stata rinviata per ben 4 volte. Adesso Orlando ha fatto questa tirata d' orecchie alle regioni dicendo che proporrà il commissariamento dei governatori delle regioni se non riconvertono le strutture entro il marzo 2015. Il tempo è poco, mancano 5 mesi. Non è tanto, finora non hanno fatto quasi niente quasi tutte le regioni, tranne credo la Toscana e non so chi altro, e quindi è abbastanza problematico che ciò avvenga. E ancora, andiamo avanti senza stacco musicale perché il tempo stringe. Un'altra notizia è questa. Allora, ricordate, ne abbiamo parlato tanto del fatto che l'ultimo provvedimento svuota carceri, così, per evitare la multa della Corte Europea e per evitare che i 6.280 ricorsi fatti da detenuti e detenute perché vivevano in spazi angusti e perché mancavano appunto il rispetto dei diritti alla Corte Europea venissero bloccati. Bene, lo Stato italiano, il governo italiano ha dovuto fare, altrimenti la multa sarebbe arrivata e poi queste 6.800 denunce in gran parte sarebbero state sarebbe stato richiesto il rimborso, il risarcimento. Ha preso su di sé il problema di risarcimento, ha fatto questa legge che è diventata legge poi, e un decreto poi è diventato legge che dice i detenuti fanno ricorso allo Stato italiano se sono stati, fornendo le prove che sono stati tenuti in condizioni troppo ristrette, meno di 3 metri quadrati, mancanza di spazi eccetera, e lo Stato italiano rimborsa 8 euro per ogni giorno di mala carcerazione, oppure un giorno di sconto per ogni 10 giorni passati in mala carcerazione. Va bene, è passato questo e quindi la Corte Europea ha bloccato le sanzioni per l'Italia. Però guardate che bel paese. Dunque, il Ministero della Giustizia ha avanzato ricorso contro questa legge dello Stato, del governo italiano, dello Stato, perché l'ha fatta il Parlamento, è una legge dello Stato. Il Ministero della Giustizia ha avanzato ricorso contro solo quell'aspetto del risarcimento. Adesso non so chi dovrà decidere, probabilmente la Corte Costituzionale. Vabbè, insomma, perché è un ministero, quindi un organo governativo contro il Parlamento, che ha firmato quella legge. Il problema è che il Ministero della Giustizia la mette anche su un terreno di pagamento. Dice, dovendo risarcire la vittima per io ministero, se ho infranto la legge di aver tenuto il detenuto o la detenuta in condizioni disastrate, devo verificare se appunto è vera questa denuncia che ha fatto il detenuto o la detenuta, e quindi verificare se devo rimborsare o meno, risarcire o meno, mi serve spendere soldi per l'apparato degli avvocati di Stato, cioè devo prendere una fetta, un gruppo di avvocati di Stato e farvi fare da difensore, nei confronti di questo detenuto o detenuta che chiedono il risarcimento. Quindi spenderai dei soldi che non ce l'ho per spenderli, non, mentre per il rimborso era stato dirottata con la legge, è stata dirottata una quota per pagare gli avvocati, dice, io non ce l'ho i soldi, dove li prendo? E quindi tutta questa cosa ha messo in moto il fatto di dire rivedete un po' questa legge. Ora la rivedranno, non la rivedranno, a parte che quei soldi li cacciamo sempre noi, perché ovviamente i soldi del risarcimento non è che li mettono coloro che sono artefici di quelle condizioni infime eccetera eccetera, ma noi che non è che siamo responsabili di quelle condizioni in cui vengono tenuti i detenuti e le detenute, ossia, ovvero in parte siamo responsabili, ma non perché teniamo i detenuti e le detenute in quelle condizioni, ma perché non facciamo niente, non facciamo quello che dovremmo fare per fare in modo che cambi la detenzione, cioè non ci muoviamo, le strade sono deserte in questo paese, sono piene soltanto di quando c'è lo shopping oppure di gente che va a lavorare o che torna dal lavoro o che va a cercare lavoro, di questo sono piene le strade.